Ed eccoci di nuovo in diretta con Simonetta Crisci per parlare, insomma, di Rojava, in particolare per volevamo, insomma, da te, se ci presentavi sia l'iniziativa che si terrà domani, no? In cui sei invitata a presentare questi tre volumi dell'autobiografia di Sakin Kansiz, Tutta la mia vita è stata una lotta.
Sì.
Mi senti?
Sì, ti sento, pensavo che continuassi.
No,
hai detto. Ah, ecco,
sì, volevo dare lo spazio, sì, a te, insomma, se ci dici qualcosa, sì, di più.
Va bene, no, non è la prima volta, questi libri li abbiamo ristampati, erano degli appunti che Sakin Kansiz aveva in carcere e che ha cominciato a scrivere quando ha cominciato a diventare una militante, che era ancora una ragazza, non andava ancora all'università, e già a scuola, devo dire, cominciò con le prime lotte, le occupazioni contro il governo turco, pur essendo era della sinistra turca, lei era all'interno della sinistra turca. Dopodiché entrò nelle file, appunto, dei racconti dei curdi, lei del paese di Dersim, dove nel 1938 c'è stata una strage di curdi. Come moltissimi curdi, non si era resa conto che faceva parte di questo popolo, e l'ha capito perché in casa non se ne parlava, perché era vietato parlare in curdo, perché nelle scuole insegnavano solo il turco, e molti ragazzi all'epoca, parlo degli anni 70, non sapevano di essere curdi, erano addirittura, avevano cambiato i nomi, quindi i nomi li avevano trasformati in nomi turchi, perché appunto Ataturk aveva creato questa unità del popolo turco, unità del territorio, e quindi non dovevano esistere altre etnie. Ricordiamo sempre gli armeni, la strage degli armeni, queste cose sono sempre avvenute in Turchia, l'eliminazione di qualsiasi autonomia, diciamo, etnica, autonomia di territorio e di popolazioni. E quindi Sakine, che era la compagna Sara, il suo nome di battaglia, è entrata nella storia del popolo curdo proprio perché lei si era resa conto che non si poteva, senza un partito, senza un'organizzazione, questa aspirazione del popolo curdo non poteva realizzarsi. L'aspirazione era quella di, all'inizio, di avere un proprio territorio, perché sapete che il Kurdistan è quell'antica zona della Mesopotamia tra il Tigre e l'Eufrate, che però da accordi dopo la prima guerra mondiale, non voglio ripetere tutta la storia, certo, sono stati divisi tutto il popolo curdo in Iraq, Turchia, Iran e Siria.
Sì,
quindi
quattro.
In quattro parti, e quindi Sakine fa parte del Bashurk, appunto la parte turca, e nel sud-est della Turchia. Dersim è una delle città che sta nel sud proprio della Turchia, non proprio di quelle che sono al confine con la Siria, come Mardin o Nusaybin o altre che abbiamo conosciuto in questi anni di racconti di guerra, bensì un po' più a nord, però comunque una zona molto molto popolata dall'etnia curda e dai racconti curdi e dalla storia curda. Questi volumi sono tre, perché i compagni che li hanno tradotti e che hanno pensato di stamparli le prime volte hanno deciso di dividere in tre questa storia di Sakine, perché volevano portare a conoscenza di tutte le compagne, i compagni del PKK, che poi fu fondato nel 78, e lei è una dei fondatori, una delle due donne tra i fondatori di questo partito dei lavoratori curdi. E nel primo volume, che è stato intitolato come saranno anche gli altri, Tutta la mia vita è stata una lotta, lei descrive appunto la sua famiglia, la città natale di Dersim, la prima conoscenza che ha avuto la lotta di liberazione, appunto era ancora al liceo o una scuola comunque superiore, e si occupava di parlare con gli operai, con le donne che lavoravano in alcune fabbriche, partecipa a uno sciopero con loro, viene subito individuata dalla polizia e finisce il primo volume con il suo primo o secondo arresto importante. Il secondo volume descrive gli anni della prigionia, la prigionia che è durata 11 anni fino al 92, al 79 mi pare, adesso mi sfugge proprio l'anno, e in questi 11 anni lei ha operato una resistenza fortissima all'interno di molte carceri, in particolare il carcere di Diyarbakir, la città curda di Ahmed, che in turco è Diyarbakir, che molti conoscono, dove c'era questo carcere dove torturavano come in tutte le altre carceri, ma c'era un colonnello proprio che dirigeva il gruppo delle guardie che l'ha provocata più volte, l'ha fatta torturare, l'ha ridotta in condizioni veramente in fin di vita, lei gli hanno tagliato anche i seni, quindi è una donna che ha subito delle torture fortissime, ma nonostante questo non si è mai piegata, e in questi anni del carcere raccontati nel secondo volume si vede la sua forza e la sua voglia di organizzare le compagne, di avere un occhio, un'attenzione alla situazione della donna anche all'interno del carcere, della situazione di genere, e racconta appunto le differenze tra quello che si diceva sugli uomini e quello che si decideva sulle donne. E quindi questa sua caratteristica, anticipando un femminismo più moderno, diciamo, che in Turchia non c'era mai stato, è stata anche in grado di criticare all'interno del partito, per quelle poche voci che poteva mandare fuori, che il partito decideva, per esempio, e riusciva a far entrare ai compagni maschi le notizie di come organizzare uno sciopero o il momento in cui gli altri fuori erano disponibili se si faceva uno sciopero della fame, perché purtroppo quello facevano, e mentre invece per le donne non c'era stata questa possibilità, non erano mai messe a parte delle decisioni del partito. Questa caratteristica molto forte che nei partiti della sinistra non è venuta mai alla luce, ossia il carattere maschilista, diciamo, dei partiti, anche questi che si appellano ad essere di sinistra, non è stato mai caratterizzato da una lotta interna forte, che invece Sakineh ha portato all'interno del partito, e la notiamo appunto nel suo racconto, nella storia del carcere, nella storia delle tentate evasioni. Lei è riuscita un paio di volte ad uscire anche dal carcere, poi è stata ripresa. Le donne che lei frequentava all'interno del carcere erano le compagne con cui riusciva a organizzare riunioni anche clandestine, ed è stata appunto la maggiore protagonista di quegli anni in cui il PKK veniva, avendo fatto una scelta armata, e molti dei compagni del PKK sono andati in montagna dove rispondevano alle scaramucce dell'esercito turco. Quindi queste battaglie che hanno portato oggi a dire, faccio un salto, oggi a dire alla Corte Suprema del Belgio che il PKK non è giustamente inserito nell'elenco delle organizzazioni terroristiche, perché è una delle parti armate di un conflitto di un paese, di un conflitto interno ad un paese, quindi è una delle parti che confliggono col governo turco, e quindi non sono da considerarsi terroristi. Certo, poi c'è tutta la spiegazione che cos'è il terrorismo e che cos'è una lotta armata. Giustamente oggi abbiamo queste prime pronunce molto importanti, come abbiamo avuto la pronuncia su Demirtas, che la Strasburgo, il tribunale europeo della CEDU, della garanzia dei diritti dell'uomo, e ha detto appunto che Demirtas deve essere libero, perché non ci sono elementi per considerare che lui rimanga in carcere, che è il segretario del partito EDP, HDP, che è il partito del popolo, dove confluiscono moltissimi curdi e anche turchi della sinistra turca. Oggi la Turchia è in mano alla folle di Erdogan, che ne sta facendo diventare tutto un carcere. Abbiamo più di 50.000 persone che riempiono le carceri, di cui molti sono stati amnistiati e detenuti comuni, mentre i politici hanno riempito di nuovo queste carceri.
Beh, ha fatto proprio una manovra di svuotamento delle carceri.
C'è stata un'amnistia 3 anni fa, ha fatto un'amnistia per riempirle poi con gli accusati di sovversione, appunto, perché la tecnica giuridica della repressione è uguale in tutto il mondo: quando sei una persona che dà fastidio, sei accusato di essere un sovversivo. E così per Erdogan sono tutti sovversivi: i giornalisti, i magistrati, gli accademici, gli attori, i registi. E a proposito di questo, stiamo girando con una rassegna del cinema curdo fatta da registi di Istanbul e di Diyarbakir, che hanno un'accademia dove, all'interno della quale portano avanti le posizioni sulla cultura curda, e rischiano ed hanno già subito carcere, processi. E noi abbiamo appunto un regista, Veysel Altay, di cui portiamo in giro dei suoi film, e in occasione delle proiezioni abbiamo possibilità anche di parlare con lui via Skype, perché non può più uscire dalla Turchia. A volte era venuto anni fa, adesso non può più venire, ha già delle sentenze che tra poco lo riporteranno in carcere, perché ha avuto già 6 anni, e un altro processo ne hanno chiesti 9 per un film che faremo a Venezia il 20 e il 21 di questo mese. Nell'ambito di queste iniziative per la liberazione di Öcalan, di cui parlerò, mentre prima finisco il dato sul libro, che domani sarà, i libri saranno presentati,
sì,
di Kenejan Sitz all'archivio dei movimenti a via di Torpignattara
124. Manca il terzo libro.
Il terzo libro è l'uscita della Sakineh Sara, la compagna Sara, è l'uscita dal carcere, e lei incontra Öcalan a Damasco e riesce, dopo qualche mese che uscì dal carcere, riesce ad allontanarsi dalla Turchia, perché comunque era sempre controllata. Va a Damasco, dove c'era l'Accademia dei Compagni. Loro accademie sono scuole di partito, sono dove si fanno seminari di partito, che ne abbiamo cognizione noi tanti anni fa. Anche
quelle che si chiamavano scuole quadri.
Aveva le scuole quadri, ecco. Loro hanno queste che chiamano accademie, che oggi si sono trasformate in vere università. E incontrandosi con Öcalan, a parte l'emozione di rivedere una persona che non vedeva da tanti anni, con lui aveva costituito il Partito dei Lavoratori, e a parte questo lui nota subito che lei è una persona molto, molto forte, e che ha subito tutte quelle repressioni e le torture, tra l'altro quella chiamata Falaka, che era essere legata a un legno e poi avere delle botte sulla pianta dei piedi finché non sanguinavano, insomma vari tipi di torture. E gli ha chiesto di scrivere la sua vita, perché a lei aveva accennato che aveva degli appunti per raccontare meglio tutto quello che aveva passato, e lui gli ha chiesto di scrivere la sua vita, e lei un po' ci ha pensato, e poi alla fine appunto ha radunato questi suoi appunti, non fino alla fine. L'ultimo libro è stato definito, diciamo, dalle compagne dopo la sua morte, perché Sara è stata uccisa a Parigi nel 2013 con Leila e Fidan, altre due compagne molto giovani, da un sicario dei servizi segreti turchi il 9 gennaio 2013 a Parigi, nella capitale europea più frequentata da milioni di persone, ma nessuno ha saputo come è avvenuto questo omicidio, se non avendo arrestato un tipo che hanno detto che era l'operatore materiale dell'omicidio, poi è morto in carcere per un tumore, e però sui servizi segreti turchi, che sono i mandanti, non si è più operato nessuna indagine. Quindi Sakineh, l'ultimo libro, lo scrive dopo la sua uscita dal carcere, parla della sua esperienza all'Accademia del Partito e parla di tutti i problemi che sono sorti all'interno del partito, e di come lei chiede scusa, nel senso che in questo libro c'è un po' un'autocritica, perché l'autocritica è la base di tutte le esperienze politiche di questo gruppo, di questo partito del PKK, dove l'autocritica è uno degli elementi centrali per andare avanti. Per esempio, ecco, come ho accennato all'inizio, i curdi, per la loro battaglia all'inizio era quella di avere uno stato curdo, un popolo, si definiva un popolo senza stato, no? E invece dopo sono andati oltre, come criticando come avevano operato e come avevano scelto di volere uno Stato. Sappiamo bene che con la teoria del Rojava oggi si porta avanti un altro discorso, che è il discorso del territorio con i popoli, non con le confini e con lo Stato o con la nazione. Aver superato l'idea di Stato-nazione, che già veniva prevista da Marx veramente in Capitale, e quando poi lo Stato si trasforma non è più Stato, non è più nazione, ma diventa una convivenza civile, democratica, parità di genere, ecologia. Questi sono tutti i principi che i curdi adesso hanno incamerato, diciamo, nella loro teoria, e che stanno praticando in Rojava. Tutti i compagni che sono stati giù ci hanno riportato, anche le compagne, di come si sviluppa questa democrazia confederale, di come si sviluppa questa scelta comune di autogoverno e autonomia. E su questo c'è una lotta grandissima, perché la Turchia ha capito, ma anche gli altri paesi hanno capito, che è un pensiero rivoluzionario, perché se tutti i popoli che in Medio Oriente vengono oppressi da secoli e vengono messi uno contro l'altro, le guerre continuano, quando stanno per finire ricominciano, come abbiamo visto adesso in Siria, dove appunto i popoli siriani, diciamo i popoli perché anche lì ci sono i turcomanni, gli aleviti, ci sono gli arabi, ci sono i curdi, sono tutti popoli che stanno in quei territori e che fortunatamente sul pensiero curdo si sono radunati per creare una nuova funzione rispetto all'amministrazione dei propri territori, dei propri popoli. Penso che questo significhi che chiunque potrebbe essere carpito, diciamo, da questa idea, e quindi non vogliono che si costituiscano. Tutti i giornali, ogni volta che danno notizie di quello che succede in Rojava, dicono che i curdi devono dire addio a questo loro progetto, ossia la prima cosa, tutti dicono la situazione è gravissima, i curdi cominciano a pensare che non realizzeranno più questo obiettivo, ossia credo che avendo capito che non è più un'utopia la trasformazione della società, qualcuno si metta anche paura. Comunque il terzo libro parla dell'uscita dal carcere, della sua critica, autocritica sulla vecchia formazione comunista che avevano questi compagni, e poi c'è appunto la sua pratica, che è quella di cominciare a lavorare con le donne. Lei torna dall'accademia, torna in Turchia e dopo riparte per l'Europa e comincia ad essere una compagna che tutti conoscono e che è presente in tutti i seminari delle donne e racconta la sua storia e incita appunto all'autodeterminazione della donna, alla propria liberazione dal patriarcato e tutto quel femminismo che è stata storia dello studio delle compagne curde e che oggi le porta ad essere organizzate sia come compagne politicamente, sia militarmente, e sia a trasformare quella che è la famiglia che ha sempre oppresso, diciamo, le donne nei secoli, il patriarcato. Questo è un apporto importantissimo delle donne curde, che nasce anche dall'esperienza di vita della compagna Sara Sakine Jansiz, che è l'antesignana del riconoscimento dell'autodeterminazione delle donne.
E per saperne qualcosa di più e forse per riflettere anche insieme a te, ma vedo che domani sarà presente anche Silan.
Sì, che è una compagna curda che è qui da tanti anni.
Sì, della Wiki Onlus, quindi uno potrà incontrarvi e porvi direttamente, insomma, discuterne insieme domani pomeriggio, giovedì 13 febbraio alle ore 18 all'archivio dei movimenti, che lo ripetiamo è in via di Torpignattara 124. Volevo chiederti però anche, insomma, proprio perché sabato prossimo
ci sarà questo,
la manifestazione nazionale che partirà alle ore 14 da Piazza della Repubblica.
Oggi c'è stata una vela, sapete quelle macchine che girano con i grandi striscioni, c'è un manifesto grandissimo di Ocalan che invita i cittadini a venire a Piazza della Repubblica alle 14, il giorno 15, bellissimo, che è una vela grandissima, uno di questi autobus come... insomma, aperti, con questo manifesto grandissimo, sta girando per Roma, è stato anche al Policlinico, a San Lorenzo, al centro di Roma, ha girato, credo anche domani girerà, non lo so, comunque è una cosa molto attraente, diciamo, chi lo vede sicuramente lo sapranno tutti. E comunque
cioè non ci sono giustificazioni, uno non può dire
no, il
non
problema,
lo sapevo.
Ecco, il problema è che dopo una piccola apertura, dopo tante lotte per far levare Ocalan dall'isolamento, invece ci rendiamo conto che ancora una volta stanno usando l'isolamento come strumento di pressione sui curdi che stanno fuori, ecco. Però io volevo parlarti di Bruxelles a questo punto, perché
in questi
giorni al Parlamento europeo si è riunita una commissione formata dal gruppo dei Verdi e del gruppo della sinistra europea, che sono 16 anni che controlla, diciamo, sono osservatori su quello che avviene in Turchia, il rapporto della Turchia col popolo curdo. E c'è un rapporto che viene fatto ogni anno su questa osservazione fatta in Turchia e sui rapporti tra la Turchia e l'Europa, la Turchia e i curdi, e anche quest'anno la Commissione naturalmente ha detto che è proprio una sciocchezza, e la Turchia non potrà mai entrare in Europa visto che ha dei livelli di democrazia così bassi che nessuno potrebbe attivare la procedura per farle entrare in Europa. Evidentemente a Erdogan forse interessa anche poco, tanto l'Europa la tiene in pugno con il ricatto dei rifugiati che gli apre le porte e li manda tutti in Europa, lui c'ha 3,5 milioni di rifugiati siriani, quindi si permette di levare soldi all'Europa in molte occasioni. Adesso la Germania gli darà altri 26 milioni sempre per gestire queste situazioni, e quindi Erdogan l'invasione che ha fatto della Siria gli permette appunto di non essere secondo a nessuno, di non dover niente a nessuno, perché da una parte sta nelle coalizioni internazionali con gli americani, dall'altra compra le armi e sta d'accordo con i russi, fa anche i trattati, e dall'altra ancora invade il terreno siriano contro qualsiasi legge di autonomia dei popoli e dei territori, e entra nel territorio siriano senza chiedere permesso a nessuno, e quando gli ammazzano qualcuno anche per difendersi si incazza pure. Comunque la commissione che si riunisce in Europa ogni anno, sono stata presente e ho notato che appunto tutti coloro che sono stati osservatori in quest'ultimo periodo hanno ribadito che l'occupazione della Turchia del Rojava è una chiara violazione delle leggi internazionali, e quindi chiedono all'Europa, all'ONU, a tutti gli stati, diciamo, civili e occidentali, che sia trattata questa occupazione come una chiara violazione delle leggi internazionali. Chiedono di condannare la politica di pulizia etnica nei territori occupati, perché c'è questa sostituzione di popoli, diciamo, di far entrare quelli che lui ritiene rifugiati, li fa rientrare in Siria, dove vuole occupare le città dove vivono da anni, appunto, e hanno costruito questo esempio di Rojava e tutti quegli altri popoli che abitano lì in Siria. Chiedono un immediato ritiro naturalmente delle truppe turche e chiedono di riconoscere, e questa è una cosa che possiamo fare anche noi qui in Italia, di imporre nel Parlamento il riconoscimento, come abbiamo fatto con Ocalan per molte amministrazioni, di chiedere il riconoscimento come cittadino dei comuni che vogliono renderlo
c'è una cittadinanza onoraria,
di chiedere al Parlamento di riconoscere l'amministrazione autonoma del Rojava come un passo importante anche verso una politica di soluzione alla guerra in Siria. E poi la commissione chiede di integrare tutti i rappresentanti del Rojava in una commissione per l'istituzione di una nuova costituzione in Siria, quindi chiedono una soluzione politica del conflitto in Siria con la rinascita di territori come Rojava dominati da una nuova costituzione democratica e che ve ne facciano parte questi popoli che hanno costruito il territorio Rojava. E quindi danno come soluzione l'inclusione di tutte le entità religiose etniche in un processo importante per avere un'amministrazione decentrata con pari diritti per uomini e donne. Questo è una, diciamo, non dico un'utopia, comunque sono richieste che vengono fatte da una commissione abbastanza importante che opera a livello appunto della Comunità Europea. Chiedono l'interruzione degli attacchi aerei, chiedono anche di bloccare i tentativi che sta facendo la Turchia anche nella regione del Kurdistan dalla parte dell'Iraq, perché hanno bombardato nei villaggi dove sono rifugiati anche i compagni curdi scappando perché inseguiti dagli aerei turchi, e loro entrano in Iraq, i turchi entrano in Iraq e bombardano dove vogliono senza che nessuno gli dica niente, ed è una violazione della legge internazionale sempre passare i confini senza autorizzazione. E poi chiedono anche di imporre alla Turchia di rilasciare tutti i membri parlamentari dell'HDP, i sindaci che sono stati sostituiti da prefetti nominati dal governo, di non sacrificare i valori democratici dell'Europa cedendo al ricatto della Turchia sui problemi della crisi dei rifugiati e della minaccia jihadista. Questo è un accenno appunto al ricatto continuo di Erdogan sul il rinvio verso l'Europa dei rifugiati che stanno lì alle frontiere turche. E quindi anche altre cose che vengono chieste per una soluzione politica, e chiedono di revocare tutte le restrizioni sul popolo curdo e sul Partito dei Lavoratori, prendendo esempio appunto da queste decisioni della Corte belga che riconosce che il PKK non è un organismo terrorista. Credo che queste siano tutte, abbiamo molti appuntamenti, anche questa rassegna dei film curdi che è molto interessante, che sarà fatta in varie città in Italia, avremo Venezia, Cagliari, Potenza, Livorno, Pisa, insomma abbiamo diversi appuntamenti e in tutti questi si parlerà sia della situazione in Siria sia della liberazione di Öcalan.
Bene, quindi diciamo un'agenda piena in queste giornate. Poi leggevo che insomma ci sono state manifestazioni un po' in tutta Europa, alcune anche con dei giovani arrestati, in particolare mi pare a Francoforte, no? Che la polizia ha aggredito e ha arrestato tre giovanissimi
curdi. Sì, ma qui abbiamo non solo la polizia, ci sono posti dove i turchi dei lupi grigi assalgono i compagni curdi anche per strada o mentre fanno le manifestazioni, e abbiamo anche purtroppo qualcuno processato all'estero ma anche in Italia sotto inchiesta per degli scontri avvenuti perché i turchi anche all'estero, questi adepti di Öcalan funzionano come abbiamo visto a Parigi, ma addirittura in Germania soprattutto fanno manifestazioni contro i curdi e attaccano le manifestazioni dei curdi, quindi è un problema molto grosso. Naturalmente poi danno risa a tutti, e i curdi sono imputati pure loro anche se hanno preso sono le vittime, ma insomma
insomma una storia che purtroppo conosciamo bene
sono le tecniche repressive, sono le stesse in tutto il mondo.
Infatti bene, io non so se vuoi aggiungere altro. Forse l'unica cosa possiamo dire che a Bruxelles ci stavi comunque non a livello personale ma
no ero come rappresentante dei giuristi democratici italiani e del Legal Team Italia, che fa parte degli avvocati europei democratici. Ho portato il mio contributo e il mio intervento è stato inserito, diciamo, tra quelli dati scritti, perché era un po' lungo, e comunque l'hanno dato a tutti i rappresentanti. C'era gente dall'Inghilterra, dall'America, dalla Germania, dalla Francia, dalla Grecia. C'erano molti rappresentanti, perché come avvocati abbiamo anche sostenuto i processi e siamo andati ad assistere ai processi degli avvocati turchi e curdi arrestati perché difendono il popolo curdo. Quindi
certo,
abbiamo più volte presenziato a questi processi, abbiamo subito anche noi gli attacchi alla polizia per non farci entrare nei tribunali, però abbiamo creato un bello organismo che dall'Italia parte con delegazioni spesso per andare ad aiutare nei processi giù in Turchia.
Sì, e vedevo anche che appunto nel tuo intervento c'erano parecchie denunce nei confronti appunto della repressione messa in atto dal governo turco e dal peggioramento delle condizioni tra virgolette di agibilità, definiamola democratica.
Infatti questa democrazia non esiste, questo lo vedono tutti, però per l'Europa deve essere tutto registrato, diciamo, per cui è importante andare come osservatori sia alle elezioni, siamo andati con altri compagni dall'Italia sempre, sia osservatori non solo per le elezioni ma anche nei momenti più difficili, quando appunto ci stanno i processi o quando ha cessato lo sciopero della fame, le donne del carcere, anche tutti in dicembre dell'anno scorso o novembre, mi pare c'è stato uno sciopero della fame molto lungo di 70 giorni con 700 persone e siamo andati lì, eravamo tutte donne da tutta Europa, abbiamo fatto una manifestazione sotto il carcere di Diyarbakir subendo pure un attacco della polizia, ma insomma facciamo sentire le nostre voci per la che il popolo curdo senta la nostra solidarietà concretamente e mettendo in prima fila i nostri corpi, ecco, penso che sia una cosa importante. E ci saranno delegazioni, adesso invito i compagni a mettersi in contatto con la rete Kurdistan per le delegazioni che andranno in Turchia, in Kurdistan, a Diyarbakir o Istanbul, dove ci sarà il Nevroz, che è la festa appunto del Capodanno curdo, che è il 21 marzo, ma queste manifestazioni saranno tra il 17 e il 24 marzo, saranno distribuite in varie città e mettendosi in contatto con la rete Kurdistan si possono formare queste delegazioni che vanno a portare appunto la solidarietà diretta ai compagni curdi.
Bene, io ti ringrazio, quindi ricordiamo l'appuntamento di domani.
Domani alle 18,
sì,
al via di Torpignattara 124 all'archivio dei movimenti.
E ovviamente l'appuntamento di sabato è alle ore 14 a Piazza della Repubblica.
Va bene, saluto a tutti e a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao. Ciao.